Bene. Ciao Fabio,
Ciao Roberto.
oggi abbiamo un regalo di Natale, c'è l'albero e ci mettiamo sotto un regalo per i nostri ascoltatori. Il regalo è il nostro ospite che è impaziente, che sta già mettendo delle slide, è Roberto Festa, professore di logica e filosofia della scienza all'Università di Trieste, e con lui vogliamo parlare di un tema nuovo che è il Covid e applicare un po' di logica, cosa di cui sicuramente abbiamo bisogno, alle nostre conversazioni. È una persona molto gradevole e molto anche spiritosa, quindi capace di tenere l'attenzione incatenata dell'ascoltatore, e gli darei subito la parola.
Quando mi hanno
Roberto,
invitato,
benvenuto.
vado,
Vai.
quando mi ha invitato Roberto a questo informale meeting su YouTube, su Radio Svoboda, ho accettato immediatamente. Non perché sia un esperto di Covid né di politica della pandemia, vorrei però sapere chi è esperto in politica della pandemia, ma perché mi sono trovato nella bizzarra situazione di un anticonformista da sempre che questa volta ha deciso di essere in un certo senso conformista, visto che la maggior parte delle persone pensano che il vaccino per il Covid debba essere più o meno obbligatorio e un piccolo pugno di anticonformisti è contrario. E tra questi anticonformisti ci sono anche i miei amici liberali libertari, gruppo minoritario cui appartengo e che darebbe per scontato una posizione, diciamo così, fortemente critica dei vaccini. Il mio ideale, il mio ispiratore in questa sorta di anticonformismo contro gli anticonformisti è Eric Hoffer, scaricatore di Porto. Lui ci teneva molto a qualificarsi così, e scienziato sociale.
Non a Trieste però, eh.
Non a Trieste, era un tedesco immigrato negli Stati Uniti, faceva lo scaricatore di
Faceva
Porto
davvero lo scaricatore
a
di Porto.
Chicago. Di pure, Roberto?
Faceva davvero lo scaricatore di
Sì, sì,
Porto.
sì, sì. E dopo che ha
Fantastico.
scritto un capolavoro come Il vero credente, che è uno studio di tutti i credenti in qualche ideologia, religione, setta, utopia. Lui aveva in mente i nazisti e i comunisti essenzialmente, ma aveva incontrato in America anche altri gruppi. Ha fatto uno studio antropologico. Naturalmente le università anche vicine alla sua residenza, diciamo, lo avevano invitato a fare il professore universitario. Lui invece ha preferito restare in contatto col mondo della vita, continuando a fare lo scaricatore di Porto fino alla pensione. E una frase che mi è piaciuta in questo libro meraviglioso, che consiglio, però non credo sia stato tradotto in italiano, è questa: gli anticonformisti viaggiano di regola in gruppo. Raramente si trova un anticonformista che vada da solo, e guai a colui che all'interno di una cricca anticonformista non si conforma all'anticonformismo. Ecco, le cricche anticonformiste si sono, come sapete, formate in tutte le aree dello schieramento politico. Abbiamo cominciato dall'estrema destra, anche estrema estrema, anche nazifascista, possiamo dirlo, ma le loro manifestazioni pubbliche dei Novax e Free Vax sono state impreziosite anche da ex brigatisti rossi, come Ferrari in seggio alla rotelle a 76 anni, uno dei primi arrestati delle Brigate Rosse, che guida le manifestazioni Novax. Poi pazzotici di vario tipo, perché bisogna anche ricordare la straordinaria varietà di fonti culturali del novaxismo. Pensiamo per esempio agli amanti della natura, agli steineriani. Avete presente quello Steiner, che però è molto, molto influente, perché la borghesia manda i suoi figli negli asili steineriani. Molti amano
Ma
senza
che
sapere.
fanno? Il torno all'etame a 3 anni?
Bravo, inventore dell'agricoltura biodinamica, austriaco. E quindi qua vediamo questo mito della natura che ti fa opporre a qualunque, diciamo, intrusione della chimica di corpi estranei nel corpo umano, purché non sia il corno letame, un corno di cervo, pieno di robaccia, tra cui anche concimi vari, che servirebbe a irradiare le sue energie positive in vasti appezzamenti di territorio. Beh, uno può pensare che non si può credere a cose del genere. E no, come sapete, l'agricoltura biodinamica ha ottenuto anche dei sovvenzionamenti in una recente legge sull'agricoltura. I suoi asili vanno alla grande, ci sono cose simpatiche come l'urinoterapia. E questa roba qui, questa ideologia qui, dall'Austria è penetrata nell'Alto Adige, nel Trentino. E cominciamo a capire un po' perché il Trentino, per esempio, è una zona fortemente novax da sempre, ancora prima del Covid. Mancava solo la sinistra, ma è arrivata con la nostra commissione Dupré. Abbiamo avuto anche dei leader della sinistra mondiale, quali Agamben, che ha riempito il posto lasciato libero prima da Foucault e poi da Toni Negri, riempendo le aule universitarie di mezza Europa occidentale, l'ineffabile Ugo Mattei, bene comunista.
Bene comunista, quello dell'acqua, bene comunista.
Peggio di Rodotà, una via costituzionale al comunismo che statalizzerebbe qualunque cosa, ma in questo caso, avendo molta paura del vaccino, fa un'eccezione per il tuo corpo di fronte al vaccino. E poi anche Carlo Freccero, noto che tutti e tre questi signori hanno in video, in trasmissioni televisive, in dichiarazioni, sostenuto che loro non si sono vaccinati perché hanno più paura del vaccino che della malattia. In uno degli interventi di Agamben, preso un po' in giro da un filosofo tedesco poco carino, avanzano anche dei sospetti sugli effetti di lungo periodo del vaccino della Pfizer sulla potenza virile, il che fa un po' sorridere, perché lui ha 80 anni, potrebbe anche mettersi un po' tranquillo, e poi potrebbe sempre sperare che...
Ma c'è la pompetta, Roberto, c'è la pompetta di berlusconiana memoria.
Di Viagra potrebbe finire esattamente nel vaccino. Queste cose farebbero ridere se non facessero piangere. Esatto. Invece Cacciari si è vaccinato, ma è contrario al vaccino, all'obbligo vaccinale. Questa banda di confusi, perché di confusi e rintronati si tratta, hanno dato innanzitutto una dignità culturale anche e progressista a una posizione che prima appariva solo reazionaria e antiscientifica. Gli hanno dato una patina di credibilità, però con la fama dei quattro protagonisti hanno attratto nella loro orbita anche un certo numero di liberali libertari. La qualcosa è stata una delle ragioni che ha spinto un logico appassionato di statistica come me a scendere su questo terreno, informarsi, guardare gli errori più diffusi, perché adesso arriviamo anche agli errori di ragionamento che sono fatti dalla maggior parte, degli intellettuali che hanno litigato da piccoli con la matematica. Dice: è un filosofo intelligentissimo. Sì, ma quanto prendeva in matematica al liceo? Perché il punto è non capire i dati e cadere in tutte le trappole dove cadono tutti gli umanisti e i filosofi, ma anche i medici praticanti. È una cosa talmente rattristante questa che io consiglio a tutti di leggere un libro prezioso scritto ormai 15 anni fa da uno scienziato cognitivo tedesco che si chiama Gigerenz, tradotto in italiano per i tipi della cortina, e si chiama Quando i numeri ingannano. C'è un capitolo di questo libro su come i medici fraintendono i dati dei referti mammografici positivi in maniera tale da adottare pratiche terapeutiche, terapie del tutto sbagliate, e sono errori sistematici che nelle scienze cognitive vengono chiamati bias, cioè illusioni cognitive. Ne vedremo uno, ma questo non sarà il tema.
Roberto, ti posso interrompere, sì, 30 secondi per aggiungere a questo tuo campionario di soggetti uniti dal comune afflato Novax anche uno che si è beccato 18 anni di galera per attività terroristiche o comunque di reati di natura politica, che invece, diciamo, in teoria di rito opposto a quello delle Brigate Rosse, quindi dei NAR, e che era in piazza insieme ai Castellino, ai Fiore, ad aizzare la gente. Quindi proprio c'è il circolo del fascio comunismo che viene chiuso dalle Brigate Rosse ai NAR, dai Fiore ai Cacciari, in questo afflato di squinternati.
È vero.
Passando appunto per gli adepti del corno letame e così quelli che
È vero, e
hanno
purtroppo
un
non è una cosa
malinteso
nuova.
senso. Sì, no, ma infatti, io nella mia, come dire, ingenuità ricordo sempre che Mussolini era socialista, Quotidiano del Popolo c'era scritto sotto giornale socialista o quotidiano socialista, e nazionalsocialismo viene poi contratto in nazismo. Quindi queste, diciamo così, queste ideologie totalitarie hanno un unico ceppo che poi si dirama in
In
varie
molte.
direzioni.
Hai fatto bene a fare questa cosa. Hai avuto un lapsus significativo. Hai detto Quotidiano del Popolo, organo del Partito Comunista Cinese,
No, no, no.
quello di Mussolini era il Popolo
Il
d'Italia.
popolo d'Italia, scusami, mi
Però
dice. Il popolo
è
d'Italia,
un
esatto.
ottimo lapsus.
Sì, il popolo.
Dopo non faccio più incisi, però questo devo dirlo, nella mia pagina Facebook, che trovate sotto il nome Roberto Santo, mio secondo nome Festa. Ogni tanto io pubblico una foto e commento della grande manifestazione che si svolse a Berlino nel novembre del 31, quindi mancava poco l'ascesa al potere di Hitler, organizzata da Walter Ulbricht. Siamo tutti abbastanza vecchi noi tre per ricordare che era il capo della Repubblica Democratica Tedesca e dal 30 era capo del Partito Comunista Tedesco. Era giovane allora. L'altro organizzatore era Goebbels. Hanno organizzato assieme una oceanica manifestazione contro il governo socialdemocratico della Prussia, diciamo.
La Repubblica di Weimar.
Sì, no, era un governo regionale,
Ah, ho capito, scusa.
un governo regionale che aveva grandi poteri, e infatti quella manifestazione l'ha fatta tremare. A dire il vero, poi, mentre Goebbels parlava, è partito il suono dell'Internazionale cantato dai seguaci di Ulbricht, e questa manifestazione oceanica che doveva sancire una pacificazione è finita in una colossale rissa a cui sono seguiti alcuni giorni di morti. Però questo fa capire che quando noi vediamo delle associazioni così bizzarre e egemonizzate da ben noti nemici della libertà individuale in ogni campo della vita, siamo perplessi di fronte alle rivendicazioni di una libertà individuale, di una libertà del corpo. In realtà la polemica è contro questi presunti complotti, visti in vario modo, e delle elite internazionali, e davvero c'è poco da crederci. Prima di entrare nel tema dell'obbligo vaccinale, qualche slogan e provocazione. Sostengo che chi si vaccina, vedete qui, difende la vita e la salute di tutti. Chi non si vaccina è uno scroccone che viaggia senza pagare il biglietto. È tecnicamente un free rider. Ci sono in molte occasioni della vita, ma credo che questo concetto di teoria dei giochi possa spiegare bene il rapporto tra chi si vaccina e chi non si vaccina.
In
Chi si
portoghese.
vaccina produce un bene pubblico e lo produce con una cooperazione spontanea, come si produce una città pulita evitando di buttare le cartacce per terra. Chi non si vaccina gode di un bene pubblico prodotto da altri. Paradossalmente, se le oceaniche, erano molto numerose, manifestazioni Novax di settembre, ottobre, si sono svolte senza una moria di Novax, era grazie al successo massiccio delle vaccinazioni. Ecco, loro hanno scroccato vita e salute da chi si vaccinava. Naturalmente un'altra cartina al tornasole è questo, che un vero liberale è favorevole alla libertà di drogarsi e anche può essere favorevole all'obbligo vaccinale. Si può essere favorevoli alla libertà di drogarsi e anche all'obbligo vaccinale? Sì che si può esserlo se sei di orientamento liberale, perché le droghe sono vizi, se lo sono, e riguardano solo te, danneggiano solo il tuo corpo. Sottraendoti all'obbligo vaccinale in un periodo di epidemia, tu danneggi il corpo e la vita degli altri. Ma andiamo a fare un piccolo sondaggio tra i tassisti Novax, i forzanovisti Novax, i salviniani Novax, e chiediamogli cosa pensano della libertà di drogarsi. Ovviamente sono del tutto contrari. Qui casca l'asino dei falsi amici della libertà, che i veri amici della libertà, per gli stessi motivi per cui non pensano che lo Stato non debba punire i vizi, per esempio il drogarsi, sono anche convinti che lo Stato debba punire i crimini, per esempio non vaccinarsi e vivere una vita normale incontrando nonne, zie, amici e chiunque altro, senza timore e senza preoccupazione di passargli il virus. E così naturalmente anche l'obbligo di casco e di cintura. Nessuno mi può convincere che io sono obbligato a portare il casco e la cintura, perché se no in un incidente mi faccio molto male, muoio e gravo sul Servizio Sanitario Nazionale, soprattutto se non muoio, perché questo sarebbe ricattatorio. Il motivo per non ammalarsi di Covid non è che se ti ammali gravi sul Servizio Sanitario Nazionale, di questo ne possiamo parlare, ma il motivo è che produci un danno e un pericolo notevole per la vita altrui, non per quell'entità collettiva e misteriosa che si chiama la salute pubblica, ma la vita altrui, a partire da chi rischia di più, che è la vita delle persone che frequenti. E poiché frequentiamo di più i nostri cari, sono definiti i nostri cari perché sono le persone che frequentiamo di più, vale a dire la tua famiglia d'origine, la mamma, il papà, la tua famiglia se l'hai creata, e poi i tuoi amici. Sono loro che ammazzi per primi, se hanno qualche, diciamo, suscettibilità al virus. E guardate che la suscettibilità al virus non è che uno l'ha scritta in fronte, grasso, vecchio, con un tumore. Può essere in specificità genetiche che tu non conosci. Scopri quando lo becchi in forma grave di essere fragile. E alla fine non sappiamo neanche perché l'hai preso proprio tu. Pensiamo solo al paziente zero. È vero che si è salvato, ma il paziente zero era un 36enne che aveva molteplici attività, corsa, era un grande maratoneta, faceva volontariato, era dirigente d'azienda, aveva un'intensa vita sociale e familiare e ha fatto fuori tutti. Era anche un super diffusore. E ancora una volta, noi sappiamo che in ogni epidemia, in ogni epidemia soprattutto respiratoria, ci sono i cosiddetti super diffusori, persone che da sole possono non avere una forma grave ma hanno una capacità estrema di contagio. Chiunque di noi potrebbe esserlo, non lo sappiamo. Quindi veramente il rischio è molto grande di fare del male agli altri.
Se tu hai... Posso aggiungere un paio di cosine proprio al volo. Allora, sulla libertà di drogarsi, tra l'altro, chi si droga non è contagioso, non è che l'eroina o la cocaina o quello che leggere. Quindi se uno assume, diciamo così, questo tipo di sostanze, fa un danno a se stesso nel caso non siano proibite. Seconda cosa, c'è il discorso che le risorse sono limitate, tutte le risorse sono limitate per definizione. Quindi se si contagia un parente, un amico, un estraneo, se si crea la necessità di utilizzare strutture come le terapie intensive, queste strutture poi non possono essere utilizzate per la normale attività degli ospedali. E noi, questo se ne parla rarissimamente, ma chi deve fare anche una operazione chirurgica per malattie cardiovascolari, per tumori, eccetera, eccetera, ha bisogno spesso di stare uno o due giorni in terapia intensiva per il decorso post-operatorio. Visto che gli ospedali vengono indotti o costretti, o comunque c'è un'attenzione spasmodica ai ricoveri dei malati di Covid, queste operazioni chirurgiche, diciamo, di routine in tempi normali, vengono rinviate e i costi imposti a coloro che soffrono di queste patologie non vengono conteggiati da nessuna parte. Sfuggono, diciamo così, alla decisione o al processo di decisione politica, perché non ci sono dati. Quindi uno non può dire 500 morti di tumore, che ne so, al colon non sono stati evitati perché le terapie intensive hanno dovuto dare priorità ai malati di Covid. Chiuso il mio inciso.
È molto giusto quello che hai detto, perché devo dire che i Novax insistono sul fatto che molti muoiono con il Covid e non di Covid, perché lo sappiamo, tu puoi andare in ospedale perché sei in fase terminale di un tumore o per problemi cardiaci seri, se poi hai il Covid e poi ce l'avevi già e lo scoprono mentre vai in ospedale per altri motivi, quando tu muori, recita la leggenda Novax, vieni catalogato come morto di Covid, invece quella era solo una concausa, bla bla bla. Io non lo so come si filano le liste dei morti. So che in Italia, diciamo, gli osservatori epidemiologici sono messi malissimo, ne abbiamo 20, uno per regione, manca un database. Sarò l'ultimo a difendere la, diciamo, efficienza dei sistemi epidemiologici italiani, al punto che ai tempi del governo Conte, in quello scellerata squadra di questi sì incompetenti che comprendevano sicuramente Speranza, il suo libro Come siamo guariti, mai pubblicato, Arcuri, ma soprattutto il CTS, non sono io, ma Cottarelli ha fatto un'analisi della formazione di quel CTS, di chi lo presiedeva, un ginecologo laureato in Congo, della mancanza di infettivologi, immunologi, epidemiologi, ma non c'era neanche un epidemiologo, a parte che non si univa quasi mai. E non c'era, ma anche se ci fosse stato, il poveretto non avrebbe avuto buoni dati su cui basarsi. Comunque, chiudiamo questa cosa. Fa parte, bisogna riconoscerlo, dei limiti strutturali del nostro paese. Ma quello che hai detto tu è importante, perché bilancia alla grande questa osservazione dei Novax, in quanto tra i morti di Covid e forse i morti con Covid, qualcuno sarà stato male attribuito, bisogna aggiungere i morti a causa del Covid degli altri, che gli ha impedito di essere curati. Questi sono tantissimi. Ho anche uno stretto parente che è morto così l'anno scorso per la mancanza di accesso alle terapie intensive, ma lo sappiamo, che ed è anche intuitivo, che questi morti o semplicemente persone non visitate sono veramente molte, e alla fine bisognerà fare un calcolo. Quando tutto sarà finito bisognerà capire il danno dell'epidemia, e poi c'è la riduzione di speranza di vita di chi è guarito male. Prima o poi il long Covid bisogna metterlo dentro i costi pagati dalla malattia. Esistono dei long Covid morti in seguito di altre malattie, famoso uno è Giulio Giorello, che è stato andato dentro per Covid nel settembre del 20, è uscito ma ridotto dalla terapia intensiva, aveva già avuto un infarto, ha raccontato la sua storia sul Corriere della Sera, così contento di essere tornato a casa, però la contentezza è durata 3 mesi, perché poi è morto per affaticamento cardiaco a un'età che non superava i 74 anni, che oggi uno è considerato giustamente ancora giovane. Quindi quante vite sono state accorciate dai postumi del Covid. Che vite, posso dirlo, forse non si può dire, ma se andiamo a leggere le cronache, le testimonianze sull'Huffpost di qualche giorno fa, le vite di chi è uscito dalle terapie intensive spesso sono vite che quasi non meritano di essere vissute. Mi veniva a dire vite di meringa, ma non lo dico per rispetto, perché non respiri, devi abbandonare la tua professione. C'era un giovane prete di 49 anni, consentitemi di definirlo giovane, potrebbe essere mio figlio, che è uscito dalla terapia intensiva, confidava a un giornalista l'anno scorso: non vedo l'ora di tornare a celebrare la messa. Non è capace, è stato esentato dalla parrocchia perché non può celebrare la messa. Celebrare una messa vuol dire stare in piedi a lungo, leggere, occorre del fiato. Li mettiamo o no nel conto queste perdite della nostra società, dei nostri amici, dei nostri cari?
No, per loro è una semplice influenza, capito?
Lo fai, so.
È così.
Allora io sono andato incontro a queste persone nel senso che mi sono sforzato di immaginare un mondo ideale, una situazione ideale in cui abbiamo un vaccino che ci permette di, diciamo così, accettare la proposta Free Vax, che uno è libero di vaccinarsi oppure no. Mi sono chiesto come dovrebbe essere un vaccino affinché un liberale, un libertario, una persona che ama la libertà, possa accettare l'idea che uno è libero di vaccinarsi. E devo darvi la buona notizia, io ho scoperto questo vaccino. Che ho chiamato...
Liberty Vax.
No, un altro matto. Roberto Forzan visibilmente è preoccupato, vero Roberto?
Abbastanza,
però dopo ti tranquillizzo tra due minuti. Allora, il mio vaccino si chiama Liberty Vax. Ed è il vaccino ideale dei libertari. Per gli intimi lo chiamiamo LV. Alternerò i due nomi. E lo vedete qua nelle slide. Liberty Vax, LV per gli intimi, è un vaccino ideale. Infatti con LV tu hai la certezza assoluta di non contagiarti e di non ammalarti. Avercene vaccini così. Per inciso, per alcune malattie noi ci avviciniamo ai vaccini così. Nessuna però malattia dispone di un vaccino così. Infatti l'ho inventato io qualche giorno fa. Inoltre tutti possono assumere LV, persino gli immunodepressi e gli allergici. I vaccinati sono totalmente protetti e non hanno ragione di preoccuparsi della vicinanza dei non vaccinati, perché non sono contagiabili, non sono ammalabili, ma neanche contagiabili. Nel mondo LV ognuno è completamente libero di disporre del proprio corpo senza recare danno agli altri.
Fantastico.
LV è il vaccino ideale dei libertari. Infatti nel mondo LV non vi è alcun conflitto tra due principi fondamentali della concezione libertaria: il diritto a fare quel che si desidera del proprio corpo e il dovere di non aggredire gli altri. Se questi sono i due principi, nel mondo LV questi due principi non entrano in conflitto tra di loro. Tu non ti vaccini, ma saranno capperi tuoi, ti ammalerai o non ti ammalerai, non voglio saperlo, ma a me non fa alcun male perché io sono vaccinato e non sono contagiabile. LV ha solo un piccolo difetto, come capite, che non esiste e non esisterà presumibilmente mai, se dobbiamo andare per analogia con la storia delle medicine. Il mondo reale non è un mondo LV. Nel mondo reale i vaccini non sono perfetti, non sempre funzionano, non tutti possono assumerli. Per queste ragioni la totale disponibilità del proprio corpo può renderlo, il tuo corpo, un'arma letale per i corpi degli altri, per i nostri familiari, i nostri amici e anche gli estranei con cui ci intratteniamo.
Quindi, Roberto, vorrei aggiungere una cosa, vai. Non bastano questi criteri in realtà, perché ne manca uno, che questo vaccino Liberty Vax deve dimostrare totale assenza di effetti collaterali di qualsivoglia natura per i prossimi 80 anni, cioè per la durata media, no? Per la vita media di un individuo. Oppure, non lo so, puoi assumerlo a 50 anni se dimostri, al di là di qualsiasi dubbio, che per 35-40 anni non ci saranno effetti collaterali. Poi devi anche dimostrare che nel vaccino non metti microchip, non c'è il grafene, non ci sono i feti abortiti, perché quello viola le sensibilità religiose di qualche squinternato. E insomma, poi e soprattutto Roberto, chi ha inventato, chi trova questo vaccino, non deve fare manco un centesimo di profitto. Ma ti pare che una multinazionale che trova il vaccino perfetto, ci vuole pure guadagnare, ma scherziamo, cioè, ma tu te lo vedi un Cacciari o un Agamben, Ugo Mattei, il bene comunista, capito, di fronte a un centesimo di profitti fatti da una società farmaceutica? Quello va in escandescenza immediatamente, è immorale, quindi
sì, ho capito.
Mettiamo i paletti
ancora più bassi.
Perché se no, capito, tu la fai facile, ecco, no, mentre capito. Il consesso dei cervelli Agamben, Roberto Fiore, brigadisti rossi, Nar, Cacciari, Barbero, poi non ci scordiamo pure le simili.
Pure Barbero.
Lui è un esperto, capito? Ci dice come trombavano i frati del Medioevo, quindi è sicuramente uno che di queste cose ne capisce.
Ne capisce molto. Capisco il tuo punto e mi diverte, è ovvio che su quello sono d'accordo. Tra l'altro Ugo Mattei l'ha anche detto, che non preferirebbe non prendere un vaccino della Pfizer.
Multinazionale americana. Poi in odore, capito, visionismo, perché tu sta Pfizer che ha i rapporti con Israele, ma tu possibile che non sospetti nulla? È un antisemita come questa gente qui?
Però in realtà, se adesso prendendo seriamente la tua osservazione, io ci avevo pensato, ma sai perché non ho aggiunto
infierito
questo criterio molto severo? Perché in realtà io voglio lasciare ai Novax, per qualunque ragione essi lo siano, comprese i dubbi e le fandonie che tu hai giustamente attribuito loro, se pensando a tutte quelle cose che tu hai detto, loro non si vaccinano, in un mondo in cui c'è Liberty Vax, loro possono non vaccinarsi, perché Liberty Vax, pur non obbedendo ai tuoi requisiti, non essendo stato creato da un misto di San Francesco e Einstein, di bontà e intelligenza, però loro non danneggiano i vaccinati. Attenzione, quindi il fatto che, come si divertono a dire i Novax, il vaccino non protegge dal contagio, e loro non usano mai termini probabilistici perché non li capiscono, sostanzialmente non li capiscono, altrimenti dovrebbero dire che il vaccino non protegge totalmente dal contagio, ma riduce le possibilità di contagio. Se loro ci pensassero, è proprio il fatto che il vaccino non ci protegge, a noi vaccinati, interamente dal contagio, che ci induce a non volere la cattiva compagnia dei Novax. Questo è il punto.
È
proprio perché non ci protegge interamente. Ma
e aggiungono, ma la maggior parte dei contagi sono tra i non vaccinati. Grazie al cavolo, perché in una popolazione in cui il 100% degli individui sono vaccinati, ma il vaccino protegge al 99%, faccio per dire, tutti i vaccinati, tutti i contagiati sono vaccinati. Quindi è una cosa che capisce mio figlio che va all'asilo, però i vari luminari della scienza, Montesano, Pippo Franco, Cacciari, Agamben, eccetera, eccetera, fanno fatica a comprendere.
Però, scusate, Scusate,
vai, però vai Roberto.
Adesso tocca a me porre l'altra posizione, no? Che è questa. L'esperimento mentale è molto chiaro, quello che tu hai delineato, ma c'è comunque il diritto di non vaccinarsi, no? Cioè, io ho il diritto di rifiutarmi che qualcosa venga introdotto nel mio corpo. E questo lo riconoscete, no?
Sì, sì, assolutamente. Infatti io sono contrario all'obbligo vaccinale nel senso di dire tutti devono vaccinarsi. Ci sono quelli che hanno il diritto di non vaccinarsi, dal mio punto di vista devono essere soggetti ad alcune limitazioni nella loro vita.
No, no, però ci arriviamo. Allora, uno ha il diritto di vaccinarsi, no, può anche essere una posizione stupida, ma anche la stupidità è un diritto.
Non ha il diritto di vaccinarsi.
Nessuno lo può negare il diritto di essere stupidi o di sbagliare o di avere. No, ma poi pensiamo anche delle cose un po' più serie. Per motivi religiosi, i testimoni di Geova mi risulta non si vaccinano perché sono contrari per motivi religiosi. Questo, e già questa, trattandosi di una religione che ha una sua storia, una sua tradizione, merita rispetto come tutte le credenze. Ma forse anche meno istituzionale, no? Ma forse anche semplicemente che credo alle fattucchiere. Avrò il diritto di credere alle fattucchiere e di non vaccinarmi.
Hai ragione.
Sì, sì,
infatti. Come risolvo questo? Perché io ho un dilemma morale molto, molto particolare che magari possiamo sviluppare più avanti. Ma come combinate voi questa cosa con il diritto, cioè il diritto di non vaccinarsi con il diritto poi di non essere aggredito da uno che non si vaccina? Sono due cose in contraddizione, no? Alla conferenza dell'altra sera la soluzione era molto chiara, quella della responsabilità individuale, cioè tu puoi fare le tue scelte ma ne devi rispondere tu, e quindi per esempio nel momento in cui ti ammali non devi portarvi al posto un altro che ha fatto tutto quello che doveva fare, non deve pagare la sua scommessa, no? L'hai fatta tu, pagala tu, mica deve pagarla uno perché è più anziano, per esempio, quindi più fragile. No, tu dalla terapia intensiva e scarsa probabilità di sopravvivenza ti teniamo fuori. No, la paghi tu. Bene. Però voi state dicendo qualcos'altro, che in realtà tu che non ti vaccini diventi pericoloso per gli altri, quindi devi essere isolato. Io devo avere il diritto di isolarti, devo avere il diritto di non avere a che fare con te. E questa è la soluzione.
Cosa dici, Fabio?
Allora, io su questo dico, secondo me, sono d'accordo sul punto che se non ti vaccini non puoi avere diritto a cure costose. Te le paghi, e se ci sono delle risorse che vengono scarse, razionate, tu non potrai essere tra quelli che le utilizzano. Questo secondo me, ma lo dico da un anno, insomma, questa è una cosa del genere. Il secondo punto è un po' più delicato, e giustamente qui entra in ballo un'analisi costi-benefici. Allora, quando si dice io non mi vaccino e non voglio essere isolato, questa, diciamo così, posizione ha delle conseguenze pratiche. Cioè, è troppo comodo dire io non mi voglio vaccinare perché è solo un'influenza, è solo una malattia inventata, cioè ignorare il problema e dire io non mi vaccino perché il problema non lo riconosco. Ma se invece vogliamo fare un discorso serio, uno dovrebbe dire io non mi vaccino, non voglio essere isolato perché in cima alle mie priorità metto la libertà personale, quindi la libertà di disporre del mio corpo, di rifiutare trattamenti di cui non mi fido, però ci sono queste conseguenze, quindi questa mia libertà, questa mia priorità fa sì che il numero dei morti, il numero dei contagiati, l'utilizzo delle terapie intensive sia quantificabile in questo modo. Per esempio, noi abbiamo un esperimento, diciamo così, naturale, come dicono gli economisti, nell'est europeo. Che cosa è successo nell'est europeo? Nell'est europeo, tra settembre e novembre, sostanzialmente c'è stata una violenta impennata dei contagi, perché non si erano vaccinati, era l'onda lunga della Delta, e quindi che è successo? Per esempio, faccio un caso, la Romania ha registrato 25.000 morti da settembre a dicembre, ok? A fronte dei 5.000 morti in Italia. In Romania il 40% della popolazione è vaccinata, in Italia più o meno l'80%. Allora, questi 25.000 morti in Romania, se facciamo le dovute proporzioni, essendo un paese di una ventina di milioni di abitanti, quindi un terzo dell'Italia, corrispondono a 75.000 morti in Italia. Quindi, a fronte dei 5.000 morti in Italia, nello stesso periodo, in Romania ce ne sono stati l'equivalente di 75.000.
In quanto tempo, scusami?
Da settembre a dicembre.
In tre mesi?
Tre mesi, settembre, ottobre, novembre e parte di dicembre.
Cioè, quasi la quantità di morti che noi abbiamo avuto in un anno, che è poco più di 100.000.
Beh, la metà dei morti che abbiamo avuto in due anni di pandemia.
Esatto, in tre mesi. Quindi moltissimo.
Quindi quanti sono i rumeni?
I rumeni sono 20 milioni circa. Ah,
okay. Okay. Quindi è tantissimo.
Quindi è stata un'ondata violenta, in termini di violenza, che ha provocato un numero di morti molto alto. Tra l'altro, considerate che in questi paesi non è che le statistiche siano esattamente a prova di bomba. Sono paesi, io ci ho lavorato in Romania, insomma, sono paesi dove non è che tutti quanti fanno i tamponi facilmente, non sono paesi dove il servizio sanitario riesce a distinguere se uno è morto di Covid o di qualche altra cosa, insomma sono statistiche un po' approssimative. Io non credo che siano riusciti a conteggiare tutti i morti di Covid, perché nel villaggio nelle montagne della Transilvania, io non lo so se il medico condotto poi a chi muore di chissà cosa vada a fare il tampone o meno. Ma comunque, diciamo così, la Romania ha registrato questa impennata dei morti. Oggi i contagi giornalieri sono circa 400, a fronte di quelli italiani che sono ormai, viaggiano verso i 40.000. E stessa cosa in un paese come la Bulgaria, dove erano 330 morti al giorno, il picco registrato a novembre, adesso si è passati a 35 decessi domenica scorsa, quindi 27% soltanto della popolazione vaccinata. E la Bulgaria ha 7 milioni di abitanti, quindi più o meno un decimo dell'Italia, nono se volete. Quindi quello che voglio dire è che se uno è convinto che la priorità debba essere la libertà personale, però per onestà intellettuale deve dire sì, io sono disposto a tollerare che ci siano migliaia di morti, perché il principio in cui credo vale queste morti. Ora, qui entra, diciamo così, non è più un discorso che si può affrontare su base razionale, cioè è un discorso di preferenze, quindi un discorso eminentemente, se vogliamo, politico, laddove non esistono criteri assoluti per decidere in un senso o nell'altro, si entra nel novero delle preferenze di natura etica, morale, religiosa e quant'altro, E allora, per dirimere queste controversie inevitabili in una società complessa, si prendono decisioni politiche che scontentano una o più delle parti in causa e prediligono quello che più o meno la maggioranza dimostra di preferire.
Però scusa solo un secondo. Dai. Però in questo caso è una decisione collettiva, non è una decisione individuale.
No, non è una decisione individuale, ma infatti, diciamo così, poi se traduciamo questo mio discorso teorico nel corpo vivo della realtà, in Italia con il Green Pass la maggioranza, poi si è vaccinata, no? Ha deciso tramite i propri rappresentanti politici che la libertà assoluta individuale andava ridotta, andava compressa a favore di una limitazione delle occasioni sociali per chi non si vaccina. E quindi il Green Pass è stata la traduzione in termini pratici di questo discorso così filosofico, etico, morale che ho espresso, ho cercato di esprimere prima.
Roberto, cosa dici? Io direi
due cose. Avete posto molte questioni, molto rapidamente ne tocco alcune, ma veramente sfiorandole. Anch'io sono contrario a un obbligo vaccinale formale e che si applichi a tutti i cittadini della nostra comunità, proprio perché riconosco che alcune persone hanno un, a mio avviso, immotivato, ma fortissimo orrore per farsi fare questa specifica puntura, questa specifica iniezione. Lo si vede dai termini con cui ci definiscono i sierati, gli inoculati, hanno veramente un formidabile orrore. E quindi sarebbe una grande violenza trasformare in reato l'omissione di vaccinazione, cioè il non farsi vaccinare, anche perché non si capisce quale pena avrebbe questo reato, non si capisce quale modo ci sarebbe per obbligarli a vaccinarsi. Non penso di mandare l'esercito a casa e quattro energumeni prendono il Novax e lo vaccinano, è ripugnante.
No, ma infatti è impossibile.
È impossibile. Allora, lasciando stare l'obbligo vaccinale, che comunque potrebbe in certe situazioni essere imposto, per esprimere l'idea morale che ha una certa collettività, senza pensare di applicarlo davvero, su questo ci si dovrebbe pensare. Io ho scritto che sono fermamente contrario, l'ho scritto già 3-4 volte sulla mia pagina Facebook negli ultimi anni, che sono fermamente contrario all'obbligo vaccinale per gli eremiti. Naturalmente uno si può mettere a sorridere, però se uno mi dice vuoi l'obbligo vaccinale? No! Perché ci sono gli eremiti, non so se ci sono gli eremiti ancora in Italia, ma ce ne fossero anche 10 eremiti veri, loro in montagna da soli con la loro capra, che però non ricevono la posta e non hanno contatti con altre persone, allora io penso che queste persone, per definizione scelta completamente asociali, dovrebbero essere esentate dall'obbligo vaccinale. Questo è un caso chiaro.
Poi ci sono, sì, ma ci sono anche persone fare casi meno drastici nei piccoli paesi. C'è tanta gente che sono pensionati, sono marito e moglie, fanno una vita relativamente tranquilla, per lo più in casa, vanno a comprare da mangiare e magari fanno una passeggiata in giro con la mascherina. Non hanno attività sociali, cioè non vanno in discoteca, non vanno al ristorante, non vanno al cinema, eccetera, eccetera. Quindi fanno una vita in cui le occasioni di contatto con altri e l'occasione di stare per più di un quarto d'ora a meno di un metro e mezzo da un altro essere umano sono praticamente inesistenti, e allora
però vedi, Fabio, c'è il praticamente e il quasi che creano dei problemi, perché nella prima ondata dell'epidemia sono state falcidiate delle comunità di frati e di suore molto anziani che erano quasi isolate.
Ma non erano isolate tra di loro, però.
Non tra di loro, ma erano totalmente col mondo esterno, quindi è bastata la visita di un nipote, qualche circostanza di questo tipo, e la comunità di frati e di suore è stata falcidiata. Infatti, se andate a vedere le morti del clero, non sono solo parroci e preti, ma una grande quantità di frati e suore, per dire com'è difficile credere al fatto che una comunità di malpensanti, dal mio punto di vista, comunque di Novax, si isoli del tutto. Poi una risposta la devo anche a Roberto Bolzan, che ha fatto quell'allusione al problema del triage, possiamo chiamarlo così, no? Al problema degli ospedali, dove ogni giorno i medici, quando sono in situazioni particolari, si comportano come in guerra. In guerra passa il medico militare sul campo di battaglia e dice lui sì, lui no, l'abbiamo visto in decine di film, e prendono il soldato che ha più possibilità di farcela, e all'altro gli danno la morfina o anche un colpo di rivoltella, poveretto. Quindi ci sono situazioni della vita in cui devi scegliere chi salvare o chi forse salvare. Beh, diciamo che bisogna avere le statistiche, dalle terapie intensive la maggior parte esce ancora morta, quindi gli dai una chance di salvarsi. Bene, perfetto. Allora, qual è la differenza tra uno che ha il Covid, uno che ha, è reduce da un'operazione cardiochirurgica, e un tipo che ha il Covid per non essersi vaccinato? È che i primi due davvero non se la sono cercati. Hanno fatto il possibile, purtroppo però uno si è ammalato, uno gli è partito il cuore, l'altro ha preso il Covid. Ma in un certo senso l'ammalato grave di Covid che non si è vaccinato non ha fatto tutto il possibile per non ammalarsi e ha preso il Covid, ma è fortemente indiziato di averlo regalato anche ad altri. Anzi, da un punto di vista statistico, anche se non possiamo sapere chi ha contagiato chi, è matematicamente certo che un elevato numero di vaccinati che se la passano male, che hanno preso un Covid serio, l'hanno preso da non vaccinati. Il non vaccinato è più contagioso. Questo è un assioma. Il non vaccinato è più contagioso, e quel più di contagiosità che ha l'ha cercata, l'ha voluta. Quindi, mentre non si può valutare la qualità morale del paziente per saperlo se ammetterlo o meno in terapia intensiva, occorre valutare almeno il tipo di danno che ha fatto agli altri. C'è una differenza, diciamo, non di morale intrinseca, ma di chi è colpevole, di chi ha causato cosa. A me pare che un principio, per quanto tragico, che sia inevitabile questo, che prima in terapia intensiva ci vanno quelli che hanno qualunque malattia che sicuramente non hanno passato agli altri o non per colpa loro, quindi malati di tumore, operati di cuore, vaccinati con un Covid serio. Quando li hai messi tutti, beh, allora cominci a fare il triage tra quelli che sono Novax e che debbano accedere alla terapia intensiva. Non possiamo pensare che uno che non si vaccina non debba mettere nel conto dei costi aggiuntivi, che possono essere una ridotta probabilità di andare in terapia intensiva, tanto molti di loro non ci vogliono andare, firmano per non andarci, ma c'è anche chi ci vuole andare. Però anche chi ci vuole andare deve essere sottoposto a questo algoritmo molto semplice: prima gli altri, tu per ultimo. Non c'è nulla di immorale, e non sarei del tutto contrario a renderlo esplicito.
Ecco, questo però si scontra con l'altro corno del dilemma, ed è una posizione morale altrettanto importante, cioè lo Stato, il sistema sanitario, il medico, l'autorità, diciamo, non deve entrare nel momento in cui fa una scelta drammatica, che è quella chi salvo oggi e chi deve morire. Non deve entrare nel tuo stile di vita, nelle tue convinzioni, non deve, tu puoi essere un nemico e ti deve curare, puoi essere un delinquente magari andrei sul patibolo, però intanto ti devo curare, sono un medico. Questa è la morale corrente. Quindi è giusto, senza interrogarsi sull'eticità, sulla moralità, sullo stile di vita di questa persona, è giusto scegliere chi ha più possibilità di sopravvivenza. Quindi tu sei uno, te la sei cercata perché fumi, ti droghi, eccetera, però se tu hai più probabilità di sopravvivenza di quell'altro, scelgo te e mi sta bene, perché questa almeno è la morale che oggi noi conosciamo ed è quello che si applica nei triage, questo me lo insegna mia figlia che lavora in ambito medico. Però c'è questo caso molto particolare del Novax, cioè di colui che non solo ha causato magari la malattia a quegli altri che sono i suoi concorrenti in questo momento, gliel'ha attaccata lui, non solo quello, ma è anche la causa del fatto che mancano i posti. Perché se io fumo, procuro quel certo numero statisticamente, no, di malati bisognosi di terapie intensive che il sistema sanitario nazionale è abituato a fronteggiare. Non provoco la crisi del sistema, ma il Novax lo sta provocando, perché arrivano 1000 malati tutti insieme e il sistema non è in grado di gestirli. Quindi provoco la crisi. Probabilmente le stesse persone che sono di fianco a me le ho contagiate io, e salvano me che ho sbagliato la scommessa e l'ho persa e il prezzo lo paga qualcun altro. Io questo lo trovo immorale e credo che queste due morali siano molto in conflitto fra loro. E penso che l'unico modo di risolvere sia questo.
Le tue intuizioni morali, che sono anche mie, le tue perplessità morali, diciamo, e anche le tue intuizioni, si misurano con la presenza di questa entità che noi giudichiamo giustamente cattiva, dico noi liberali, noi amanti della libertà in generale, non valuteremo, non considereremo mai lo Stato come un bene, semmai un minimo Stato come un male necessario. Quindi l'idea dello Stato che decide è davvero ripugnante. Però, per ragionare su cosa lo Stato, che non ci piace e che però c'è, dovrebbe fare, è bene, secondo me, ricorrere in questo caso a un esperimento mentale di natura morale. Immaginiamo, cioè, come sarebbero le cose in un mondo, se non proprio senza Stato, senza un servizio sanitario nazionale, totalmente privo di un servizio sanitario nazionale. Vedendo cosa succede in questo mondo che ci piace, possiamo cercare di imitarlo nel nostro mondo, che è il mondo con lo Stato. Allora, in questo mondo immaginario di carattere morale, credo non ci sia da nessuna parte, tutta l'assistenza sanitaria si fonda su assicurazioni private e nessuno è obbligato ad assicurarsi. Non è come l'assicurazione per le automobili, che oggi sei obbligato a farla e quindi costano anche tanto. No, sei libero. Sei libero. Poi naturalmente ci saranno delle associazioni benefiche che ti aiutano ad assicurarti, non voglio entrare in questi dettagli. Ognuno è libero di assicurarsi. Bene, io sono un settantenne quasi, un 69enne, che si è vaccinato, ha fatto le 3 dosi, mi reco la mia assicurazione per pagare la polizza dell'anno prossimo. Porto tutta la mia documentazione e loro mi chiedono 10.000 euro, perché non è neanche una cifra imponente, in quanto lo Stato non me li avrebbe presi in tasse. Posso, liberato da quelle tasse, pagarmi l'assicurazione. E gliele do, sperando di non ammortizzarle, come uno che si assicura la casa per l'incendio, spera comunque che la casa non bruci. E io spero di essere sano. Bene, ci va mio nipote, un mio amico che ha 50 anni. E questo dice: ragazzi, io lavoro, sono molto forte, ho sempre fatto, e comunque in ogni caso io non mi vaccino, voglio pagare la polizza. Domanda: quanti soldi gli chiede l'assicurazione privata e che clausole mette circa l'accesso a un numero ridotto di terapie intensive negli ospedali, supponiamo posseduti dall'assicurazione? Guardate che le cose sarebbero molto più dure, rigide e severe, sarebbe una vita molto più orribile quella dei Novax in un sistema completamente privato.
Questo
perché
è vero.
Nessuno se li vuole attorno.
No, in questo sistema nessuna assicurazione assicura i Novax. Punto.
noi questo lo vediamo.
O se a meno che non sei, che ne so, Robert Kennedy Junior, che c'ha un pozzo di soldi, allora magari paga un milione.
Kennedy non deve assicurare.
No, ma paghi un milione di dollari l'assicurazione, a quel punto dice, vabbè, Robert...
è meglio che lui le paghi
ricco e scemo. Ricco e scemo, facciamoci...
La durezza della vita dei libertà dei Novax in un mondo libertario lo vediamo nelle gated town, cioè quelle città chiuse dove vivono i condomini, dove totalmente privati, dove le regole sono stabilite da un regolamento accettato da tutti. E se voi andate a vedere, io ho fatto questo esperimento, che ce ne sono tantissimi nel mondo, soprattutto in America Latina, in India, l'India è piena di...
Non lo sapevo, una cosa molto bella, mettete, parlatene di queste cose.
Bene, vai a vedere il regolamento, un anno fa, non so se è cambiato adesso, un anno fa, quando c'era veramente l'inizio del Covid, la regola era inevitabilmente, invariabilmente questa, copiata, copy and paste in tutti i cosi, era se ti ammali, cambi casa, cioè esci dalla comunità, te ne vai, vieni esiliato, neanche stai in casa, fuori dalle balle. Non vogliamo avere malati.
Ma l'aveva accettata lui di vivere in quella città, era d'accordo.
La regola è quella, infatti, quindi addirittura il diritto di proprietà viene negato, il diritto di stare a casa tua in quasi tutte queste città viene negato. E questa, secondo me, sarebbe la regola in un mondo libertario, perché nella mia piazza, nella mia città, nella mia o comunque dei miei simili che dividiamo nelle strade private in cui noi decidiamo chi può andare e chi non andare, i malati e i non vaccinati non vanno, perché noi non vogliamo sapere, fuori andate, state per conto vostro, fatevi la vostra città, ne sono sicuro.
Senza andare, voglio dire, a fare discorso, cioè esistono delle regole anche immagino nelle comunità libertarie che impediscono di defecare per strada.
Ah, certo.
Anche defecare per strada può essere una libertà. Diciamo, oh, a me mi scappa, ma perché devo andare, perché devo andare in bagno a casa mia? Mi trovo, la faccio per strada. Qual è il problema?
Mi piace così.
Non, perché non dovrei avere la libertà di seminare le mie cose.
No, mi piace l'eleganza, seminare le tue, sì.
Le tue meringhe. Ovviamente c'è qualcuno che dice, no, caro mio, le tue robe te le fai a casa, se ti scappa te lo pulisci a spese tue, perché non è la collettività che si deve fare carico delle mattane. Quindi senza voler fare, come dire, filosofia troppo teoretica, esistono questo tipo di regole in ambiti che non c'entrano assolutamente nulla col vaccino o con la salute pubblica, che regolano la vita delle persone anche in comunità totalmente libertarie dove si rifugiano, dove vivono, dove vanno a stabilirsi coloro che non vogliono avere, giustamente da parte mia, un'intromissione dello Stato nelle loro faccende quotidiane.
Io ho intenzione di derubarvi di due vostre intuizioni, se ho tempo di metterle sotto forma di post su Facebook, e però vi inviterei a renderle pubbliche. La prima è quella sul triage. Siamo tutti e tre d'accordo su una cosa che la maggior parte dei nostri concittadini giudicherebbe eticamente scandalosa, perché non sa nemmeno che esistano i triage di questo tipo, non ci ha mai pensato. E invece è un problema interessante, urgente, anche se non trovasse un'applicazione pratica, è qualcosa su cui una società civile deve riflettere, no? Il chi salvare.
Questo... Ma tra l'altro, Roberto, ti interrompo solo per che questo cioè queste scelte tragiche si fanno a parte, lasciamo perdere il Covid e la pandemia e tutte queste cose, si sono sempre fatte, cioè non è che dal 2020 è entrata in gioco questa storia.
Nei terremoti, negli incidenti grossi.
Certo, ma negli ospedali, quando c'è qualcuno che è chiaramente in stato terminale, oppure insomma ha delle patologie da cui non può guarire, i medici prendono quella decisione, inutile che siamo a raccontarci balle. E chi ha avuto parenti che, in quella situazione, lo sa benissimo, sono i segreti di Pulcinella, che è solo una morale cattocomunista che impregna la società italiana e impedisce di esplicitare.
Sì, sì. È vero, questo è vero. Infatti Welby e tutti gli altri ne hanno fatto battaglie politiche, esatto. Ma se lo facevano in modo grigio, nell'area grigia...
Sì, erano tutti contenti.
Esatto.
L'altra cosa è...
Sono molto coraggiosi a farlo.
Sì.
A farlo pubblicamente.
Certo. Poi l'altra cosa di Roberto Bolzan, mi è piaciuta un'espressione che lui ha detto con naturalezza, en passant, ma è questa, la dura vita dei Novax in un mondo perfettamente libertario. Secondo me occorre scrivere qualcosa di facile, breve, pubblico su questo. Non perché i nostri amici libertari, Freevax, ne verrebbero colpiti, non sono colpiti da nessun argomento di nessun tipo che abbia un minimo di difficoltà, perché oramai sono scesi fra le masse. E dalle masse Novax hanno ereditato un linguaggio rozzo, purtroppo, da capo popolo. Però per le persone che vogliono riflettere, riflettiamo che in un mondo ideale, libertario e liberale, che soddisfa tutti i criteri di libertà individuale, un Novax la passa malissimo. Su questo ovviamente non c'è riflessione che sia stata fatta a mia conoscenza.
Novax vive nella società adesso, vive comodo perché c'è il welfare, perché c'è la mamma che lo aiuta nel momento quando sta male, perché altrimenti non farebbe quelle scelte. Oppure forse qualcuno le farebbe comunque per un'intima, fortissima convinzione, ma non con la vastità e con la diffusione che vediamo adesso.
Compresa quella di occupare le strade delle città, di impedire le attività commerciali, e anche questa forma di crimine non mortale non viene mai punita, perché non si puniscono attentati contro la proprietà che siano fatti da più di due o tre persone, diventano leciti.
Sì, no, in Italia l'esproprio proletario è permesso, è legale.
Sì.
Perché a comandare ci sono quelli che nel 68 hanno teorizzato l'esproprio proletario, lo hanno, come dire, perfezionato negli anni 70, poi sono diventati politici, hanno assunto posizioni di responsabilità e di potere e hanno inoculato il virus, quello sì, della protestatario, ribellistico, anticapitalistico, antiproprietà privata alle generazioni successive.
Ero a Bologna nel 77 e ero, non ho mai fatto espropri proletari, però ero da quella parte del mondo ideologico e conosco decine di questi personaggi che vivono con nostalgia i loro espropri.
Assolutamente.
Anch'io uguale.
Assolutamente.
Uguale, sì. Hanno attraversato i decenni seguendo le varie pantere, le occupazioni studentesche, gli studenti.
Vanno a insegnare. Tipo Franco Berardi viene ancora oggi invitato nei licei d'Italia a raccontare la sua su quella magica rivolta. Esatto. In cui tra l'altro svaligiarono un'armeria e quelle armi finirono nelle mani dei brigatisti. La libertà, tanto vagheggiata dai nazicomunisti nelle piazze, a loro non piace per niente, è così evidente. E questo per me è un motivo di ulteriore tristezza nel vedere certi loro compagni di strada che sono nostri amici.
Roberto, hai altre...
Non ho nient'altro da dire oggi, spero che non moriamo domani, che ci rivedremo ancora per qualche altra cosa.
Non il giorno di Natale, dai.
No, non il giorno di Natale. poi io sono anche credente, per me il Natale, anche se San Tommaso sosteneva che i cristiani, i monaci cristiani possono studiare anche di domenica, perché lo studio non è lavoro, ma è una forma di preghiera.
Esatto.
Ah, bellissimo.
Sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo. Infatti.
Bene. Bene, speriamo di aver fatto una cosa gradita.
La, la condivisione dello schermo, Roberto.
Ah, l'ho interrotta? Ah, no, è in pausa. No. Cosa faccio? Interrompi con
interrompi.
Oh, ecco. Adesso ci vediamo tutti. Oh, ci e possiamo vediamo. Salutare dignitosamente e degnamente i nostri ascoltatori e spettatori anche. Speriamo di aver fatto una cosa carina, credo di sì. E vi diamo appuntamento al prossimo anno.
Buon anno a tutti. Noi ci
sentiamo. Grazie tante, Roberto, è stato un piacere averti con noi. E salutiamo tutti.
Io ho conosciuto Fabio dal vivo.
È stato un piacere grandissimo per me conoscere te. Voglio ricordare a chi ci ha ascoltato finora, è stato così paziente, di mettere un like, di iscriversi al canale e di commentare, insomma, siamo molto interessati a conoscere le opinioni anche diverse dalle nostre.
Ciao a tutti, buon Natale. Ciao. Si può dire buon Natale?
Sì,
si
sì, può sì,
dire,
sì,
deve dire. Diciamo.
Buon Natale.